Devo dire che solo questa mattina sono riuscito un po' a sciogliere il mio rapporto con il testo dell'Esodo. Non riuscivo durante i giorni della settimana a coglierlo, insomma. E invece poi mi ha impresso. Improvvisamente è sembrato bello molto. Anche perché in qualche modo può essere considerato una descrizione di quello che anche noi in questo momento stiamo facendo. Siamo in pieno deserto, lì siamo sempre ancora su quel monte Sinai, Sinai dicono gli ebrei, dove le cose sono già avvenute una volta e sono andate male, le tavole della legge, il dito di Dio, e poi però subito quella gran corsa giù, perché era già venuto fuori il vitello d'oro, l'idolatria, e quindi l'ira di Mosè, le pietre spezzate. L'amore di Dio è più forte di quello che noi possiamo combinare, insomma. E quindi la scena di oggi è Mosè che con due tavole nuove risale sul monte perché la parola di Dio sia ancora una volta regalata. E secondo questo racconto del secondo incontro, Dio gli va incontro e quindi lui sale sul monte, ma Dio scende verso di lui. È un appuntamento, è questo appuntamento. Perché stamattina veniamo con il foglio bianco, diciamo, della nostra vita a chiedere: ma che cavolo si deve fare? E qui come va a finire? E sta roba è troppo difficile, e là c'è un guaio, e veniamo qui con le tavole da scrivere, da incidere, che sono i nostri cuori, secondo gli antichi profeti, perché lui scriva sulle tavole del nostro cuore la parola della speranza, della salvezza, della libertà, della novità. E quindi è questo appuntamento, dove noi andiamo verso di lui, ma lui viene verso di noi. Il redattore del lezionario ha saltato un versetto perché aveva paura che ci rattristassimo, ma anche il versetto 7, ovvero in mezzo a questo saluto, autopresentazione che Dio fa di sé quando si incontra con Mosè. E sentite come si presenta: il Signore è il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Nel versetto successivo dice: però se fate i mascalzoni vi do delle botte. E allora l'hanno saltato, ma invece va bene, perché stamattina stiamo consegnando i risultati degli esami dei nostri scolari. Può darsi benissimo, insomma, che qualcuno un certo scappellotto se lo meriterebbe, insomma, poteva fare di più, quindi però sono scappellotti affettuosi e poi sono per andare avanti insieme, non per farsi del male o per separarsi, insomma, perché lui ci vuole veramente molto bene. Questo ce lo ricordiamo troppo poco. Qualche volta ho l'impressione che anche la Chiesa che compare sui giornali, perlomeno, anche lei, insomma, si occupa troppo di sgridare, no? E quindi anche di far vedere le cose che non vanno, che ci sono senz'altro, ma le cose che non vanno sono infinitamente meno di quelle che vanno bene. E vanno bene per un motivo molto semplice, molto diretto, e cioè che Dio appunto ci vuole bene e Lui ci sa fare. La parola di Gesù nel Vangelo è forse la più alta di tutte le scritture, come rivelazione dell'amore di Dio. Dice che il Padre lo ha mandato non perché Lui condanni il mondo, ma perché il mondo per Lui, attraverso di Lui, sia salvato. Non è venuto per giudicare, ma per salvare. Chiunque crede è già salvato. E credere cosa vuol dire? In quel modo semplice che diciamo, no? L'aver simpatia per questo Gesù, e io aggiungo maliziosamente, anche fosse una fiaba, un bel personaggio, insomma. Per cui fa piacere, no? Riprendere le sue parole. È la grande strada per imparare a fidarsi di lui. Porco cane, non sono andato diverso, ma era meglio se andavo come dice lui. Perché lui è il segno più forte dell'amorevolezza di Dio. quello che dice è tutto per noi, per il nostro bene, è tutta la bellezza di Dio che si consegna a noi. Per cui, vedete, le cose stanno diverse da come noi pensiamo istintivamente, no? Sapete i disegni di Clericetti, no? Dove c'è quell'omino con quella camicia bianca, è vero, lunga, fino ai piedi, poi vicino c'è una nuvoletta con il diavolo, dall'altra c'è la nuvoletta dell'angelo, e lui deve scegliere se prendere il diavolo o l'angelo, ma per la Bibbia non è così. Per la Bibbia è diverso. Per la Bibbia è che io sono fino al collo dentro al guaio, e lui passa davanti al mio guaio e mi dice: vieni fuori. Certo che io posso scegliere di star dentro, però quella è la situazione. Quell'omino di Clericetti assetto, con tutto a posto, che può scegliere, che è libero su tutte balle, non esiste quella condizione lì. La condizione è che ognuno di noi è venuto questa mattina e Dio gli passa d'accanto e gli dice: vieni fuori dalla tua tristezza, vieni fuori dalla tua paura, tu vieni fuori dalla tua gelosia, tu vieni fuori dal tuo pianto, vieni fuori. E come l'ha detto a Lazzaro, vieni fuori, lo dice a tutti e a ciascuno anche questa mattina. E lì c'è la scelta, capite? Per cui Gesù dice: ma approfittane però, perché sennò ci resti dentro, insomma, no? Ecco, e questa è la severità del Vangelo di questa mattina, no? Molto interessante, insomma. Gesù quindi cosa dice? Scegli la libertà, perché ti tiro fuori. Scegli la pace stamattina, dai, vieni fuori. E Gesù lo sa che molte volte si è così dentro e si è così prigionieri che non se ne ha più persino voglia. Si è tante volte sbattuto la testa, dice: basta, no, vieni fuori. No, ma io sono arrabbiato e quindi sto arrabbiato. No, dai, vieni qua, ti do una gran bella notizia. Ecco, questo è l'amore di Dio, un amore potentissimo, senza limiti. Il pieno di questa faccenda è Gesù, ma Gesù non è la fine, avete visto, no? Abbiamo fatto Pasqua, ma poi abbiamo fatto Pentecoste. E stamattina bisogna dire qualche cosa di questo Spirito Santo, tanto perché ci si capisce poco. E poi perché invece piano piano ci si capisce. Perché Pentecoste è come l'amore di nostra madre che ci ha preceduto. E solo a un certo punto noi l'abbiamo capito. Solo da un certo punto in poi l'abbiamo gustato. Perché nelle cose più importanti nella vita, e quindi anche nelle cose di Dio, il dono precede sempre la nostra possibilità di accorgerci del dono, di accogliere il dono, di essere contenti del dono. E allora lo Spirito Santo così è un regalo di cui ci si accorge piano piano. Però io stamattina voglio farvene accorgere in un'altra maniera. Perché insomma, allora la regola forte è questa qui. Per parlare di regole bisogna dire che quando hanno fatto quelle tavole, lì ha scritto le prime 10 regole, no? Poi Dio ne ha aggiunte un sacco, no? Sapete che nel Vecchio Testamento ci sono più di 600 precetti, una barba, una precisazione. Però tutti quei precetti lì avevano tutti un significato e uno scopo. Era quello di un'unica roba che conta, che è il voler bene. Per cui quando lui è arrivato, Gesù, lui quei 613 precetti li ha tutti raccolti in uno solo. C'è una sola regola, voler bene. Una sola. Tu devi solo preoccuparti di volere bene. Sant'Agostino, quel tipo molto furbo, molto acuto di testa, capisce al volo e dice ai suoi amici: guarda, tu vogli bene, poi fai quel che vuoi. Come faccio quel che voglio? Sì, furbissimo, perché lui sa che se tu non molli il voler bene, tu fai sempre bene. Chi vuole vuole bene sempre, fa sempre bene. Quando facciamo una stupidata è che un momentino abbiamo mollato, capite, questa attenzione. Una volta non abbiamo voluto bene a una persona, una volta non abbiamo voluto accorgerci di questo, una volta ce la siamo dati a gambe levate, apparentemente non ho fatto niente di male, dai. Ed è per un momento necessario fermarsi su questa regola di Dio per dire: ma dunque questa è l'unica regola che Dio ci dà? Sì. Ci ha detto che c'è solo un comandamento, quello dell'amore, amore verso il Signore, amore fra di noi, punto. Ma che cosa vuol dire la regola di Dio? Che è la regola che Dio ti dà? Sì e no. Perché prima di tutto la regola di Dio è la sua regola. Capite? È come Lui si regola. L'amore è la regola di Dio, cioè, in quella maniera lì. Non solo perché è la regola che Lui ti dà, ma perché prima di tutto è la regola che Lui segue. Capisci? Lui sta sempre dentro a questa regola. E siccome è Dio, evidentemente non fa mai delle mascalzonate, Lui ha quel meglio di noi, no? Che Lui non scappa mai via da questa roba. È la sua regola di vita. Perché altrimenti non si capirebbe perché l'unica regola è l'amore. Perché siccome è la sua regola, Lui ti ha riempito di questo. E adesso tu cosa vuoi fare? Anche tu allora, anche tu. Perché Lui non solamente ci vuole bene, ma come ci siamo detti delle altre volte, Lui addirittura ti concede di essere anche tu a voler bene. Quando il mio fratellino Massimo, che ha paura, no, se tu ti avvicini a lui con la mano, ma se lui prende confidenza, allora è lui che a un certo punto ti accarezza. E quando lui mi accarezza la pelata, io mi commuovo sempre, perché penso che in quel momento Dio non solamente lo ami, ma gli abbia concesso di amare anche me. E quindi gli ha concesso di fare quella carezza. Quando noi amiamo, in quel momento Dio ci concede la sua carezza, non solamente perché ci accarezza, ma perché ci consente di accarezzare qualcun altro, come fa Lui con noi. E quindi questa è la regola di Dio. Perché appunto Dio è amore. Ma cosa c'entra lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo, in quella famiglia lì che sono fatti Padre, Figlio e Spirito Santo, è interessante perché lui è un po' scappadorello. Cosa vuol dire che è scappadorello? Che gli piace andare fuori dalle righe, è vero? E quindi lui gli piace viaggiare. E voi ve ne siete accorti di questa roba, perché? Perché questa roba dell'amore non l'avete mica trovata tra i cristiani solamente. Qualche volta anche noi cristiani, un pochino, qualche cosa, ma voi siete tutti stupiti, perché sta roba dell'amore la trovate anche fuori dalla ditta, no? Non avete mica degli amici fuori senza Dio? Che però vi stupiscono, perché sono pieni di amore. La Bibbia spiega che questa roba avviene perché lo Spirito Santo gli piace viaggiare fuori. Allora, questa qui è la casa, ma lui che vola fuori dalla finestra, passa in piazza, vede uno che non crede neanche nei radicchi e gli regala lo spirito dell'amore. E quindi il mondo è pieno di amore. E questa roba qui è tutta roba dello Spirito Santo. E molte volte si ha la netta sensazione che anche quando te ti credi di dire adesso vado ad annunciare il Vangelo, ma quando vai là trovi che c'è già. Il tuo annuncio è interessante perché? Perché è importante che tu gli possa dire: ma che belle robe che hai, né? Ma che belle robe che fai, e dici: ma guarda che meraviglia, ma sai da dove viene? Ecco, va bene, e può darsi che tu gli possa annunciare il Signore. Ma appunto l'amore di Dio precede, dicevamo, il dono precede la consapevolezza che tu ne hai. E quindi a un certo punto, ma quanto voler bene che c'è in giro, non vi sembra? Si capisce che sul Carlino o sulla Repubblica o sulla Nazione loro, per vendere il giornale, scrivono solo le grandi notizie del fare il male, e questo fa anche questo e questo fa anche questo, perché il bene fa poca notizia, perché abbiamo degli occhi strani noi, no? Siamo capacissimi a vedere il guaio, pochissimo capaci a scorgere la meraviglia. però con delle differenze, no? Perché nel tuo bambino, al quale vuoi moltissimo bene e vedi benissimo tutto il bene, anzi, siccome lo vizi, sei anche un po' esagerata, mamma, non è poi quel tesoro che ti credi. Ma tu però di lui e in lui vedi un grande bene perché lo ami. E anche Dio, che ci vuole molto bene, vede molto il bene che è in noi. E questa mattina, che dicevamo è la festa dell'amore di Dio, potremmo dire che è la festa degli occhi nuovi. È la festa per avere gli occhi di Dio e per vedere le cose con gli occhi di Dio. E allora dopo esci anche in piazza. E invece di venirti in mente che ormai in chiesa ci vengono solo quattro gatti, perché ormai nessuno ne può più di ste messe, è stufa e poi fuori c'è il sole e andiamo al mare. E molta gente anche al sole e al mare. L'amore di Dio ce l'ha. E non è che c'è un rubinetto così stretto, è largo. È largo il rubinetto. Questa festa è impegnativa, appunto perché ci impegna a guardare con degli occhi nuovi tutta la faccenda e tutto il gioco. È riscoprire che le persone, le situazioni, fra l'altro con quella particolarità, no, che anche tu hai sperimentato, e cioè che anche dentro a una cosa che sembra solo un guaio, solo una fregata, solo una cosa negativa, opla, attento, non soffiare per dire così smando via tutto, aspetta, perché c'è già un lumino acceso, attento, perché anche là dove ti sembra tutto guaio, tutto schifezza, no, aspetta, c'è una luce anche là, perché è potentissimo ed è prepotentissimo l'amore di Dio. Allora capite, questa festa di oggi è importante, perché appunto essendo una finestra aperta dentro al giardino di Dio, ti fa capire che capri tantissime cose, non le hai ancora viste, non te ne sei ancora accorto, ancora dividi il mondo in due, come faceva la mia maestra di seconda, che si faceva una riga in mezzo, e a sinistra bisognava scrivere i cattivi, perché i cattivi sono sempre a sinistra, e a destra quelli buoni, e via la riga in mezzo. E per fortuna, no, ve l'ho raccontato, mio papà mi veniva a prendere quando ero in seconda, con la bici a scuola, e mi metteva sul cannone della bici, e mi portava a casa in bici, e mi sembrava di andare a cavallo. E intanto mi diceva, ma cosa avete fatto? E così saltava fuori che siccome io ero uno dei pierini della scuola, ero uno appunto che quando la maestra usciva, perché era impegnata a chiacchierare con le colleghe nel corridoio, è vero, noi stavamo in classe e si segnava i buoni e i cattivi, e mentre andavamo a casa con la bici mio papà distruggeva la riga, perché diceva, chi hai messo tra i buoni? Ho messo quello lì. Ma quello lì che non ti fa mai copiare la matematica. Ah già, è vero, però allora mica tanto poi buono, è vero. Ma e quell'altro, chi hai messo nei cattivi? L'ho messo quel Piero, quello stangone. Ma sei quello che sempre ti fa giocare in cortile anche se non vali niente. Ah già, è buono. E insomma andavo a casa con la riga distrutta. E poi alla fine sono uscito dall'elementare con l'idea che tutti un po' cattivelli e Gesù Cristo buono. Poi dopo il prof di religione a scuola mi ha raccontato di quando uno va vicino a Gesù e gli dice, maestro buono, cosa devo fare per... E lui, e perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. Oddio, ho tirato via anche Gesù. E come è là? Ma certo, tutti siamo buoni se e perché siamo amati. E solo perché se siamo amati, siamo capaci anche di essere qualche volta un po' buoni. Però a forza di quel po' di ciascuno, al mondo ce n'è. Io non so come andranno a finire le cose, ma si potrebbe quasi pensare, ma in questo adesso non credetemi, quindi quello che adesso dico cancellatelo, potrebbe darsi che alla fine nessuno si considera più cattolico, forse nessuno andrà più a messa, non so, io ci vado volentieri, quindi spero di crepar prima di quel tempo lì, però perché potrebbe succedere? Potrebbe succedere che c'è già nel cuore di tutti una tale messa, cioè una tale misura dell'amore di Dio, che nessuno deve tornare più alla stazione di servizio a far rifornimento come facciamo noi stamattina. forse potrebbe andare anche così, non lo sappiamo. Quello che sappiamo e che è importante da questa mattina in poi vedere di più è che non è che l'amore sia riservato ai soci e non è che sia chiuso entro i confini della vita, ma per la prepotenza dell'amore di Dio continua a uscire fuori. D'altra parte ci sono delle grandi potenze. Stamattina io vengo a messa con quattro persone importanti. Una è quella Lucia che vi dicevo all'inizio. Io ero appena arrivato qui quando lei piccolina se n'è andata. Due di ieri, due battesimi. Uno nel laboratorio di un pittore, perché la famiglia un po' stranetta, insomma in chiesa era un po' difficile fare il battesimo. Allora siamo andati dentro al laboratorio del pittore. Elena, stanotte Laura. Io penso che a quest'ora lei sia già in paradiso, insomma, stava tutta nella mano della sua mamma, troppo piccola, e sì, verso l'una stanotte mi ha chiamato. Laura questa, Elena e Laura, quindi Lucia, Elena e Laura. E poi c'è mia mamma, oggi è l'anniversario della sua morte, della sua Pasqua, diciamo, e quindi c'è anche lei. Segni dell'amore di Dio, segni delicati, segni difficili, certe volte segni strazianti, misteri dell'amore di Dio. Il cielo e la terra vicinissimi, vicinissimi, e con una grande comunicazione tra di noi. Ringraziamo il Signore per questa enormità del mistero dell'amore. E ringraziamolo perché questa mattina ancora una volta ha voluto occuparsi di noi, dicendo: vieni qui che ti devo fare un regalo io, e siamo qui per quello.